si è parlato nella quinta puntata di Boccaccio e del suo capolavoro che è il Decameron, seguito poi da Chaucer e dai suoi racconti di Canterbury. Ora, il Decameron del Boccaccio è stato seguito, imitato, riscritto, presentato in 100 salse diverse a partire proprio dal 400. Pensate a Masuccio Salernitano e alle tante raccolte, non solo italiane, di novelle. Uno dei successori del Boccaccio è il grande umanista Poggio Bracciolini, il quale Poggio Bracciolini invece non imita il Decameron, cioè non scrive una raccolta di novelle divise in giornate, ma pubblica un libro interessantissimo e divertentissimo, spesso divertentissimo, che si intitola Facezie, scritto in latino perché Poggio è un grande umanista naturalmente. E queste facezie sono spesso lunghe poche righe perché il punto è proprio la battuta finale o la battuta che caratterizza quella determinata facezia. Per esempio, sentite questa, il numero 62, la risposta di una donna di Pisa che adesso vi leggiamo in italiano, si capisce.
Fuvvi una donna di Pisa, detta San Bacaria, che fu assai pronta alla risposta. Un giorno le si avvicinò un burlone e per prendersi gioco di lei le disse: «Il prepuzio dell'asino vi saluta». Ed essa pronta: «Oh, sembri appunto un suo ambasciatore». E questo detto, gli volse le spalle.
Non voglio tradurre in italiano moderno che cosa significa la battuta della signora di Pisa, ma è abbastanza facile la traduzione. La storia successiva, la 63, è il detto di una matrona che vide alla finestra le vesti di una cortigiana ed è tre righe. Una donna di malaffare aveva una mattina messe fuori dalla finestra le vestimenta che il ganso le aveva donate. Una matrona che le vide nel passare, ecco, disse, una donna che fa come il ragno la sua tela col culo e mostra a tutti l'opera sua. È perfetta, naturalmente, bastano queste tre righe, perché è vero, il ragno produce la tela con quella parte del suo corpo e questa, naturalmente, usa l'immagine del ragno per parlare della donna di malaffare. Bellissimo. Le collezioni di storie però vanno avanti, anzi occupano la letteratura italiana, quella francese, basta pensare a Margherita di Navarra, quella inglese, quella tedesca persino. In tutta Europa, dopo il Decameron del Boccaccio, che è quello che veramente domina, i mercanti quando viaggiano per l'Europa, in realtà non solo per l'Europa ma anche per il Medio Oriente, si portano una copia del Decameron per leggere la sera, perché non sanno come passare il tempo. Non c'è la televisione, non c'è il computer, non c'è niente, quindi leggono storie del Decameron. Allora, le collezioni di storie diventano tantissime, si moltiplicano, tra queste c'è quella di Bandello. Bandello scrive, compone una collezione grossa di tante pagine di storie. Tra le storie che racconta Bandello c'è quella epocale, si direbbe, di Romeo e Giulietta, quella che poi riprenderà Shakespeare naturalmente nel suo dramma. Basta una novella del Bandello, una novella che occupa una ventina di pagine più, per produrre un intero dramma shakespeariano. Vedremo alcuni rapporti, vedremo come quella novella, in alcune scene, si trasforma nel Romeo e Giulietta di Shakespeare. Allora, sentiamo per esempio come Bandello racconta, siamo qui tra 400 e 500 soprattutto, come Bandello racconta la famosa scena del balcone, quella che tutti gli spettatori del Romeo e Giulietta di Shakespeare aspettano, tutti quelli che i viaggiatori, i turisti che vanno a Verona vogliono vedere il famoso balcone, che non c'è naturalmente, c'è solo un balconcino quasi a terra peraltro nel palazzo dei Capuleti, ma tutti si aspettano di sentire la scena del balcone. La cosa interessante è che nella versione del Bandello la scena del balcone in quanto tale non c'è, cioè I due, Romeo e Giulietta, si parlano, e adesso sentiamo come, ma la scena del balcone è un'invenzione di Shakespeare.
Aveva la camera di Giulietta le finestre suso una vietta assai stretta, cui di rimpetto era un casale. E passando Romeo per la strada grande, quando arrivava al capo della vietta, vedeva assai sovente la giovane alla finestra, e quantunque volte la vedeva, ella gli faceva buon viso e mostrava vederlo più che volentieri. Andava spesso di notte Romeo, ed in quella vietta si fermava, sì perché quel camino non era frequentato, ed altresì perché, stando per iscontro alla finestra, sentiva pur talora la sua innamorata parlare. Avvenne che, essendo egli una notte in quel luogo, o che Giulietta il sentisse, o qual se ne fosse la cagione, ella aprì la finestra. Romeo si ritirò dentro il casale, ma non si tosto che ella non lo conoscesse, perciò che la luna col suo splendore chiara la vietta rendeva. Ella, che sola in camera si trovava, suavemente l'appellò e disse: «Romeo, che fate voi qui a quest'ore così solo? Se voi ci foste colto, misero voi, che sarebbe della vita vostra? Non sapete voi la crudel nemistà che regna tra i vostri e i nostri, e quanti già morti ne sono? Certamente voi sareste crudelmente ucciso, del che a voi danno e a me poco onore ne seguirebbe». «Signora mia», rispose Romeo, «l'amor ch'io vi porto è cagione ch'io a quest'ora qui venga, e non dubito punto che, se dai vostri fossi trovato, che essi non cercassero d'ammazzarmi, ma io mi sforzarei, per quanto le mie deboli forze vagliano, di fare il debito mio, e quando pure da soverchie forze mi vedessi avanzare, mi ingegnerei non morir solo. E devendo io ad ogni modo morire in questa amorosa impresa, qual più fortunata morte mi può avvenire che a voi vicino restar morto? Che io mai debbia esser cagione di macchiar in minimissima parte l'onor vostro, questo non credo che avverrà giammai, perché io, per conservarlo chiaro e famoso com'è, mi ci affaticherei col sangue proprio. Ma se in voi tanto potesse l'amor di me come in me di voi può il vostro, e tanto vi calesse della vita mia quanto a me della vostra cale, voi levareste via tutte queste occasioni e fareste di modo che io viverei il più contento uomo che oggi di sia».
Già il pezzo di Bandello, come è facile sentire, è pieno di passione, ed è facile capire che uno scrittore, un drammaturgo come Shakespeare, dopo aver letto la storia di Bandello, abbia avuto l'estro, diciamo, l'ispirazione per Romeo e Giulietta. Però certo, quando Shakespeare mette in scena Romeo e Giulietta, storia di amore tragico, di amore che finisce in morte di tutti e due i personaggi, la mette in scena con una forza della disperazione, ma naturalmente una forza d'artista, tale da fare innamorare di sé tutti gli adolescenti di questo mondo che l'abbiano vista o che la vedano, sia al cinema sia a teatro, o che la leggano. La famosa scena del balcone, come viene chiamata, è una scena che si svolge nel giardino dei Capuleti, cioè della famiglia di Giulietta, nel quale giardino arriva Romeo, e Romeo parla così. La reggiamo in italiano, anche se naturalmente sarebbe infinitamente più bella in inglese, ma poi si corre il rischio che non venga compresa. «Ma piano, quale luce spunta lassù da quella finestra? Quella finestra è l'Oriente, e Giulietta è il sole. Sorgi, bell'astro, e spengi l'invidiosa luna che già langue pallida di dolore, perché tu, sua ancella, sei molto più vaga di lei. Non esser più sua ancella, già che essa ha invidia di te. La sua assisa di vestale non è che pallida e verde, e non la indossano che i matti. Gettala via. È la mia signora, è l'amor mio. Ah, se lo sapesse che è l'amor mio. Ella parla, eppure non proferisce accento. Come avviene questo? È l'occhio suo che parla, e io risponderò a lui. ma è troppo ardire il mio. Ella non parla con me. Due fra le più belle stelle di tutto il cielo, avendo da fare altrove, supplicano gli occhi suoi di voler brillare nella loro sfera affinché esse abbiano fatto ritorno. E se gli occhi suoi in questo momento fossero lassù e le stelle fossero nella fronte di Giulietta, lo splendore del suo viso farebbe impallidire di vergogna quelle due stelle, come la luce del giorno fa impallidire la fiamma di un lume. E gli occhi suoi in cielo irradierebbero l'etere di un tale splendore che gli uccelli comincerebbero a cantare, credendo finita la notte. Guarda come appoggia la guancia su quella mano. Ah, se io fossi un guanto sopra la sua mano per poter toccare quella guancia.
Oimè.
E la parla. Parla ancora, angelo sfolgorante, perché tu sei così luminosa questa notte, mentre sei lassù sopra il mio capo, come potrebbe esserle un alato messaggero del cielo agli occhi stupiti dei mortali, che nell'alzarsi non mostra che il bianco, mentre varca le pigre nubi e veleggia nel grembo dell'aria.
Oh Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome, o se non vuoi, legati solo in giuramento all'amor mio, ed io non sarò più una Capuleti.
Starò ancora ad ascoltare, o rispondo a questo che ha detto.
Il tuo nome soltanto è mio nemico. Tu sei sempre tu stesso, anche senza essere un Montecchi. Che significa Montecchi? Nulla. Non una mano, non un piede, non un braccio. Non la faccia, né un'altra parte qualunque del corpo di un uomo. Oh, mettiti un altro nome. Che cosa c'è in un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, anche chiamata con un'altra parola, avrebbe lo stesso odore soave. Così Romeo, se non si chiamasse più Romeo, conserverebbe quella preziosa perfezione che egli possiede anche senza quel nome. Romeo, rinunzia al tuo nome, e per esso che non è parte di te, prenditi tutta me stessa.
Io ti piglio in parola, chiamami soltanto amore e io sarò ribattezzato. Da ora innanzi non sarò più Romeo. Scena che indubbiamente non si può dire superiore a quella di Bandello, ma la cui intensità drammatica, il cui languore, per così dire, erotico, ma erotico nel senso più normale del termine, cioè d'amore, insomma, di un lirismo straordinario. Per esempio, Romeo nelle sue immagini, l'immagine delle due stelle che splendono nel volto di Giulietta, eccetera, va addirittura al di là dei topoi, dei luoghi comuni consacrati dalla lirica d'amore, in particolare proprio quella petrarchesca che regnava sovrana in tutta Europa. Tutt'altra atmosfera rispetto alle liriche di Romeo e Giulietta regna nella novellistica di Cervantes, che è l'ultimo autore, credo il più importante in questo campo, del quale vorrei occuparmi in questa puntata sul barocco. Cervantes, sappiamo tutti, è il grandissimo autore del Don Chisciotte. E come spesso succede, i romanzieri, anche i più, anzi soprattutto i più inventivi, come è Cervantes che inventa un genere totalmente nuovo con il Chisciotte, si dedicano anche alla novellistica. Così con scrittori come, vedremo, per esempio Hemingway in epoca moderna, ma ancora nel periodo tra 600 e 800 ce ne sono molti, e così anche Cervantes ha pubblicato una raccolta di novelle chiamate novelle esemplari, che contengono una serie di storie dal carattere, diciamo così, parzialmente romanzesco, perché in effetti sono piccoli romanzi, diciamo romanzi brevi se vogliamo, contenuti in una invece raccolta di novelle, che hanno avuto molta fortuna nel 600 e poi nei secoli immediatamente successivi. Tutto quello che scriveva Cervantes aveva successo, perché un genio della narrativa come era lui è difficile trovarlo in giro. E qui abbiamo per esempio una serie di storie come quelle sulla Zingarella, oppure Rinconete e Cortadillo, La sguattera illustre, Il geloso d'Estremadura, Il matrimonio d'inganno, eccetera. Tutte storie l'una diversa dall'altra, nelle quali tra l'altro prende corpo anche il fantasma dell'America, perché Cervantes, proprio a quell'epoca in cui poi si è dedicato alla scrittura delle novelle esemplari, aveva fatto domanda per andare in America, e se fosse andato probabilmente non avremmo mai avuto il Chisciotte e non avremmo mai avuto neanche le novelle esemplari, se il re gli avesse dato il permesso. Invece non gliel'ha dato, e quindi è rimasto, per fortuna per noi, è rimasto in Spagna. Ora, la narrazione è una narrazione assolutamente piana, non conosce artifici di tipo, diciamo, barocco, né la inventiva che c'è, per esempio, che c'è naturalmente nel Chisciotte, dove la fantasia, il superamento della realtà e la presa in giro anche della realtà spesso vanno molto al di là. Qui invece si tratta di trame che sono molto più tradizionali, molto più tranquille, per esempio quella del geloso di Estremadura, oppure il dottor Vidriera, il licenziato Vidriera veramente è il titolo originale, che non vuol dire esattamente dottore, vuol dire uno che ha preso la licenza. E una novella strana questa del dottor Vidriera, che appunto parla del viaggio di costui in Italia e delle impressioni che ne ha riportato lui, impressioni che sono poi quelle di Cervantes stesso, il quale ha viaggiato in Italia tra il 1572 e il 75, vivendo a Napoli e visitando Palermo, Sardegna, Genova, in qualità, Cervantes dico, di soldato. L'Italia era il luogo di grandissima attrazione per tutti gli uomini, naturalmente, e le donne del Cinquecento. Era il luogo alla moda, dove accadevano le cose più importanti, e quindi Cervantes e Vidriera viene tradotto il nome di Vidriera, appunto visitano questo paese. Poi nella seconda parte della novella, dopo avere raccontato come attraverso un filtro amoroso il dottor Vidriera diventasse matto di una singolare pazzia, in quanto credeva di essere divenuto di vetro e temeva che quando la gente si avvicinava a lui potesse romperlo, essendo lui di vetro. E quindi questa seconda parte riferisce le tante, anche svariate occasioni che a questo povero matto, sia pure dotato di buon senso, si danno per rispondere sottilmente a chi lo interroga. Interroga naturalmente con intenzioni particolari, per dileggio o per curiosità, fin quando Vidriera non è guarito da un frate e riprende la vita delle armi. Questa è, diciamo, la trama generale del racconto, dunque una prima parte con il viaggio in Italia e poi appunto la seconda con la pazzia di Vidriera, che dà il titolo al racconto, appunto il dottor Vidriera, di pensarsi fatto di vetro. Naturalmente, come si può immaginare, questa pazzia, diciamo, è una malattia psichica, e quindi gli studiosi hanno elaborato una serie di teorie su questo. In realtà questo dottor Vidriera è un paranoico, appunto, e casi abbastanza simili a questo si ritrovano facilmente negli annali della psichiatria. Ma è la invenzione narrativa sul tipo, a questo punto, del Chisciotte che è quella che ci interessa. Allora ascoltiamo un brano del dottore di vetro, io lo chiamerei il dottor Vidriera, della novella di Cervantes.
Di lì, imbarcandosi in Ancona, andò a Venezia, città di cui, se non fosse nato al mondo Colombo, non ce ne sarebbe stata una simile. Grazie al cielo, però, e al gran Fernando Cortés, fu conquistato il Gran Messico, sicché la Gran Venezia ebbe in qualche modo chi le si contrappose. Queste due famose città si somigliano nelle strade, che sono tutte di acqua. L'europea, ammirazione del mondo antico. L'americana, stupore del nuovo. Sano pertanto rimase, ma pazzo della più strana pazzia che fra tutte le pazzie si fosse finora veduta. S'immaginò l'infelice d'esser tutto di vetro, e con questa fissazione, quando qualcuno gli si avvicinava, mandava urli tremendi, chiedendo e supplicando con parole e con espressioni assennate che non gli si avvicinassero, perché lo avrebbero spezzato. Effettivamente, e davvero, non essendo come gli altri uomini, ma tutto di vetro, da capo a piedi.